En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor nuestro Jesucristo sea con tutti voi. Come ci invita il salmista oggi, all'inizio di questa Eucaristia, mentre chiediamo il perdono del Signore, la sua purificazione, chiediamo anche la grazia della sapienza.
Cambiò i fiumi in deserto, in luoghi aridi le fonti d'acqua, la terra fertile in palude per la malvagità dei suoi abitanti. Poi cambiò il deserto in distese d'acqua e la terra arida in sorgenti d'acqua. Là fece abitare gli affamati ed essi fondarono una città in cui abitare. Seminarono i campi e piantarono vigne che produssero frutti abbondanti. Li benedisse e si moltiplicarono e non lasciò diminuire il loro bestiame. Poi diminuirono e furono abbattuti dall'oppressione, dal male e dal dolore. Colui che getta il disprezzo sui potenti li fece vagare nel vuoto, senza strade. Ma risollevò il povero dalla miseria e moltiplicò le sue famiglie come greggi. Vedano i giusti e ne gioiscano, e ogni malvagio chiuda la bocca. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà l'amore del Signore.
Con l'ultimo versetto di questo Salmo, invitando a guardare queste cose e a comprendere, sembra presupporre appunto che sono cose della storia passata che si possono considerare, su cui si può meditare, dalle quali si deve ricavare una sapienza.
Ma a me sembra che si possa sintetizzare questo Salmo con il canto dei redenti che riporta l'Apocalisse al capitolo 7, dove dice: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Tutti questi interventi che sono ricordati qui per imparare a ringraziare con questo invito. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Sembrano rievocare un po' tutta la storia della salvezza, è tutto dominato dalle meraviglie di Dio a favore degli uomini. Quindi mi veniva in mente anche il versetto del prologo: dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. In particolare quest'ultima parte mi sembra che sia proprio l'inno alla nuova creazione, Dio che cambia le cose e trasforma il deserto in laghi d'acqua con la creazione nuova. In particolare mi veniva in mente quello che dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti: Dio, dice, ha scelto le cose che non sono per confondere quelle che sono, quello che è ignobile perché nessuno possa vantarsi di fronte a Lui. Ha scelto quello che è debole nel mondo per confondere i forti. quelle che non sono per ridurre a nulla quelle che sono, proprio l'opera creatrice di Dio nella nuova creazione.
Come pare che, guardando tutti gli eventi della storia, possiamo vedere che Dio non è indifferente all'operazione dell'uomo, ma anzi vigila sulle azioni umane e le giudica. Sempre compie un giudizio, che è un giudizio di amore, come impariamo poi dall'ultimo versetto, ma evidentemente muta la sua condotta in corrispondenza all'atteggiamento dell'uomo. Perciò vediamo nel corso della storia questo continuo mutare, interventi positivi di Dio, di aiuto, di salvezza, di conforto, e altri eventi invece di severità, insomma, di sembra di punizione. Però la cosa importante che possiamo ricavare è proprio questa, che l'azione di Dio è sempre mossa dall'amore, anche quando colpisce, anche quando castiga, è sempre finalizzata alla salvezza. Questo la scrittura ce l'ha ben inculcato, insomma, ce l'ha insegnato moltissime volte, ce l'ha ripetuto, che l'azione di Dio è sempre mossa soltanto dall'amore per la salvezza, anche la pena, anche il castigo. E quindi il Salmo invita molto al ringraziamento, alla lode, ringraziamento perché i giusti vedano. Si può, insomma, se uno osserva il comportamento di Dio, il volgersi di queste azioni di Dio, ne deve gioire, proprio perché sa qual è lo scopo che Dio si propone. E quindi l'invito alla lode, al ringraziamento, alla benedizione e soprattutto al narrare le sue opere. Questo mi pare anche molto importante, perché non basta lodare, esaltare, lodare, eccetera, ringraziare, ma anche far conoscere le sue opere, narrare al mondo le sue opere perché sappiano e capiscano che l'azione di Dio è sempre un'azione di salvezza.
E al versetto 42 si dice: gli uomini retti lo vedono, si rallegrano, e ogni malvagio ha la bocca chiusa. E questo versetto sembra lasciare intendere che agli uomini retti venga data una capacità di visione che ai malvagi è negata, e anche la capacità non solo di vedere, ma di rallegrarsi di ciò che vedono. Il versetto 43 poi dice: chi è saggio osservi queste cose, consideri la bontà del Signore. Come dire che la saggezza derivi dall'osservare e dal considerare la bontà e l'opera di Dio, e quindi la sua rivelazione, ecco.
Provo a dire una piccola cosa, cioè nelle due parti precedenti di questo Salmo abbiamo visto ripetersi questo versetto: nell'angoscia gridarono al Signore ed Egli li salvò dalle loro angustie. E sembrava quasi che questo grido, ecco, fosse quello che in un qualche modo provocava in Dio, ecco, un cambiamento in quello che Lui aveva disposto prima per gli uomini, ecco. qui ho visto appunto che c'è questo cambiamenti che fa il Signore, soprattutto il passaggio dal versetto 34 al 35, perché da prima è detto cambiò i fiumi in deserto, i luoghi aridi per la malvagità dei suoi abitanti, poi improvvisamente dice poi cambiò il deserto in distese d'acqua. Ecco, qui non c'è in questo tratto qui questo grido di angoscia che in un qualche modo provoca il Signore. E allora così mi sembrava bello, ecco, che qui improvvisamente, senza questo grido, senza un cenno di conversione, ecco, il Signore Dio cambia tutto, cambia di nuovo, ecco, ristabilisce le cose buone, quasi che appunto la sua misericordia non resista al male che lui stesso provoca per la nostra conversione. E allora lui, ecco, di sua iniziativa cambia il deserto di nuovo in distese d'acqua e la terra arida, poi li fa abitare, seminano campi, li benedice, ecco, tanta è la sua benevolenza. Poi di nuovo, ecco, c'è un nuovo cambiamento che, così a me piaceva pensarlo, a motivo di questi potenti che in un qualche modo, se non si persevera nel bene, Dio può cambiare ancora, ecco, ma risolleva i poveri, ecco, tiene conto di questi poveri, ecco. E così, come appunto già stato detto, mi sembrava che tutto questo agire di Dio nella storia non fosse altro proprio che per amore, perché Dio è amore, quindi non può agire diversamente, e capire questo è la vera sapienza.
Come ci muoviamo noi uomini nei confronti del Signore e vedere come grande il suo amore, ecco, è questo che mi commuove, ecco, e mi fa sentire il bisogno veramente di chiedere perdono, ecco, di chiedere perdono al Signore e chiedergli che mi aiuti veramente continuamente a stare nella sua comunione, ecco, perché solo così cioè non dobbiamo mai essere soddisfatti del nostro comportamento, perché confrontarsi con la sua parola emergono sempre di più le nostre mancanze, le nostre fragilità che cerchiamo di giustificare, e invece no, insomma, ecco, bisogna davvero, io lo chiedo al Signore che più passano gli anni più mi aiuti a stargli vicino, scusa.
Se uno lo vede, vuol dire, un po' come diceva Stefano, vuol dire che ha una grazia, ha una luce, una sapienza che non è scontata vedere. Qui si può intendere così, come diceva anche Stefano prima, oppure si può interpretare il versetto penultimo, 42, come sembra interpretarlo la 70, vedranno i giusti, che è un incoraggiamento indiretto a perseverare nella giustizia, nell'ubbidienza a Dio, perché verrà il giorno in cui i giusti, cioè coloro che hanno perseverato, nonostante non sembri così storicamente nell'esperienza, verrà il giorno in cui vedranno. E poi l'ultimo versetto indubbiamente è un invito, ecco, chi è sapiente? Cioè, se uno vuole la sapienza, mediti. Da questo io deriverei, anche se le interpretazioni sono possibili varie, perché è inevitabile questo, a questo punto deriverei che per l'autore tutto quello che ha detto fino adesso è la storia passata, con riferimenti alla storia di Israele, a quando Dio ha introdotto, così come la racconta la Bibbia, che non è semplicemente la cronaca di quello che è avvenuto, come sappiamo, ma è l'interpretazione profonda di quello che è avvenuto. Ecco, è Dio che ha fatto tutto, ecco, non con la tua spada hai conquistato la terra, eccetera, ma è la grazia di Dio che ti ha dato questo. Anche in questa parte ci possono essere dei riferimenti alla storia biblica, diciamo, per l'autore è già una storia che, da cui ricavare la sapienza, la fede, comprenderà, ecco, il contenuto di tutto è questa parola così importante qui, dunque mi sembra, adesso traduce bontà la nuova CEI, vabbè ce l'ho davanti, l'amore, anche se qui è plurale, nell'ebraico e anche nel greco, comunque hesed all'inizio è singolare, qui è plurale, hasdei Adonai, è una parola che oggi vedo che la traduzione CEI, meno nei salmi, tende a tradurre amore, il greco sottolinea l'aspetto della misericordia, della compassione, taelei è la compassione di Dio, bisogna ricavare da tutto come quello che Dio fa, il fatto che Dio è compassionevole, partecipa e davanti al grido dell'angoscia si commuove, interviene, cioè ci sono vari aspetti di questa espressione che sono molto importanti, è un'espressione che indica anche la fedeltà di Dio che va al di là della giustizia. La chesed è qualche cosa che è la generosità di Dio, non è solo ciò che è giusto, Dio promette e fa, è molto di più perché va al di là, è anche il perdono, cioè ci sono tante sfumature e questo è il contenuto, mi sembra, come voi avete anche l'ultimo intervento dell'Adriana, insomma, dice questo. Questo è il contenuto della storia della salvezza. Cioè, bisogna ricavare dalla storia della salvezza la natura di Dio, come un Dio misericordioso, pieno di amore. E questo certo non è un fatto ovvio, non è un fatto naturale. È la meditazione, a me sembra che voglia dire così. E consideri queste cose che lui a cui ha alluso e che sembra valgano per tutti gli uomini, poi valgano sempre nella storia, consideri a fondo queste cose e si renderà conto della misericordia di Dio, della sua bontà.